Questa mattina leggeremo da due porzioni della parola di Dio e leggerò prima dal capitolo 35 del libro di Isaia, Isaia 35, tutto il capitolo, non è molto lungo, e poi torneremo a leggere anche la conclusione del capitolo 3 di Genesi. Capitolo 35 di Isaia. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza, le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Il terreno riarso diventerà un lago e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua. Nel luogo dove dimorano gli sciacalli vi sarà erba, canne e giunchi. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli che la seguiranno, per quelli soltanto. Anche gli insensati non potranno smarrirvisi. In quella via non ci saranno leoni. Nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti. I riscattati dal Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, e una gioia eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito scompariranno. Adesso leggiamo l'ultima parte del capitolo 3 della Genesi, dove si parla di questa via, di una via, ma di una via che è ostruita, è della cacciata dall'Eden di Adamo ed Eva. E infatti quest'ultima parte, diciamo, conclude il racconto della caduta di Adamo ed Eva. Dal versetto 20. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio, il Signore, mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Il terzo capitolo del libro della Genesi si conclude con questa tristissima scena che racconta l'espulsione di Adamo ed Eva dall'Eden. È una scena davvero molto triste, perché le creature speciali dell'uomo, di Dio, l'uomo, la donna, l'umanità, viene costretta da una forza maggiore, la forza di Dio, a lasciare il luogo in cui erano nati, quello che era stato il nido della loro felicità, dove avevano conosciuto e sperimentato l'amore, dove avevano incontrato e camminato con Dio, dove avevano incontrato il loro creatore e avevano camminato con lui. La loro uscita non sarebbe stata temporanea, perché non sarebbero mai più tornati là per tutta la vita. E se fino a quel momento non l'avevano capito, da quel momento in poi dovettero prendere coscienza che la vita non sarebbe più stata la stessa di come l'avevano conosciuta fino a quel momento. Questa scena è stata immortalata in poemi, Milton, il Paradiso Perduto, è stata immortalata in dipinti molto famosi, però ci ricorda in fondo la malinconia dell'immigrato o dell'emigrante, no? Del migrante. Noi italiani l'abbiamo conosciuta perché alcuni di noi lo sono stati, e credo che se facessi una domanda a ciascuno di voi, nessuno tra noi non ha almeno un parente che in tempi passati o recenti abbia dovuto lasciare la propria terra, la propria casa, per partire e andare altrove, per lavoro o per altre esigenze. L'emigrato, seppure può trovarsi in un luogo oggettivamente migliore di quello che è stata la sua casa, la sua terra, lì dove è nato, non smette mai di pensare a ciò che era stata la sua vita precedente, ciò che è stato costretto a lasciare. E oltre a ciò, l'emigrato vivrà sempre in una sorta di sospensione, da straniero nella nuova nazione o nel nuovo contesto, e da straniero o da, appunto, emigrato nella sua terra di origine. Io ricordo di avere avuto la persona che mi tenne a battesimo, che da giovane era andato in America, e ovviamente in America era l'italiano, ma quando è tornato qui lui era Ciccio l'americano. E quindi ovviamente l'emigrato è così, è sospeso in una specie di limbo. E noi tutti, in un modo o in un altro, come Adamo ed Eva, siamo esiliati, stranieri e pellegrini. E in un certo senso, nel profondo del nostro cuore, c'è questa nostalgia, la nostalgia del paradiso che abbiamo perduto. E come disse molto bene Agostino da Ippona, noi non abbiamo pace fino a quando non troviamo la nostra pace in Dio. Tutti gli uomini, tutti gli esseri umani sono portatori di una sorta di inquietudine, di una profonda insoddisfazione, di qualcosa che spesse volte non riescono neanche a riconoscere o a descrivere, ma è un desiderio, è una aspirazione al sublime, a ciò che avevamo e che abbiamo perduto, che non abbiamo più. Eppure tutto questo, credo che, se mi volete credere, è appunto l'eco di questo paradiso perduto. Sebbene noi non siamo mai stati in Eden, però nel profondo della nostra umanità c'è questa eco dell'Eden, c'è questo richiamo dell'Eden, non della foresta, il richiamo del paradiso, del giardino nel quale Dio ha creato l'umanità. Però questo è uno degli effetti della nostra caduta, però bisogna leggere con attenzione il racconto dell'espulsione di Adamo ed Eva dal giardino, che così come ci è stato dato ha lo scopo non di deprimerci. Stamattina quando ci siamo svegliati molto presto con mia moglie, una delle prime cose che mi ha detto stamattina mia moglie, ci vuole un messaggio di incoraggiamento alla Chiesa, perché tutti quanti siamo stati colpiti dalla morte così subitanea del nostro fratello Nicola. E io questo sermone l'avevo già preparato prima che tutto questo accadesse, e sono certo che, sebbene possa sembrare un argomento molto deprimente, la cacciata di Adamo ed Eva, io spero che con l'aiuto dello Spirito Santo voi possiate comprendere che Dio ci ha parlato di questo evento in modo da dare grande consolazione e speranza alle anime nostre, la stessa che desidero che ciascuno di voi questa mattina possa conoscere. Infatti, in questo passo noi troviamo 5 raggi di luce che splendono tra le tenebre. Questa grande tragedia dell'umanità viene illuminata da 5 raggi di luce che riscaldano il cuore dei credenti e possono riempire di gioia e di speranza la nostra vita, portandoci a guardare il futuro con grande fiducia. Sì, un passo che apparentemente è così deprimente, mentre ci immaginiamo Adamo ed Eva con il capo basso, le lacrime agli occhi, pieni di vergogna, devono scappare, andare via dal giardino, può infonderci grande coraggio e darci grande conforto per vivere nella difficoltà della vita. Qual è il primo raggio di luce? Il primo lo troviamo al versetto 20. Al versetto 20, in cui leggiamo dell'uomo di Adamo che chiama sua moglie Eva, che dà un nuovo nome alla sua compagna di vita, alla donna. Vi ricordate la storia? Soltanto poco tempo prima avrebbe felicemente rinunciato a lei. Si era rallegrato quando Dio gliel'aveva data, si era rallegrato quando l'aveva vista, aveva giubilato: queste ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Ma dopo il peccato aveva cominciato ad allontanarsi da lei, prima nell'atto di cucire delle foglie di fico in cui si separavano e si allontanavano, e poi in secondo luogo quando Dio, chiedendogli conto di quello che aveva fatto, immediatamente l'uomo punta il dito nei confronti della propria moglie: la donna che tu mi hai messo accanto. In altri termini, stava praticamente dando in pasto a Dio, stava dando la donna davanti a Dio, dicendo: prenditela con lei, sfoga la tua ira su di lei, lei ci colpa, distruggila pure. Per salvare la propria pelle avrebbe rinunciato alla propria moglie. Ma adesso, se prima aveva distolto gli occhi dalla sua moglie, adesso ricomincia a guardare a lei con occhi diversi. E infatti l'atto di dare un nome non è mai privo di significato. Può essere un segno di disprezzo o può essere un segno di apprezzamento. Sappiamo tutti quanti quello che succedeva nei lager nazisti, una volta che gli ebrei arrivavano lì o venivano non più chiamati con il loro nome, ma venivano tatuati e con un numero, e da quel momento in poi non si chiamavano più con il loro nome era un numero. Questi giorni sto facendo studiare al mio alunno un racconto di un nostro autore siciliano, Giovanni Verga, la storia di Rosso Malpelo. Una storia davvero terribile in un certo senso. È questo bambino lavoratore che, siccome era rosso di capelli, era considerato un bambino cattivo e tutti lo chiamavano Rosso Malpelo, tutti lo chiamavano Malpelo. E dice Verga che perfino la sua mamma quasi quasi non si ricordava più il suo nome di battesimo, ma anche lei lo chiamava Malpelo. cosa terribile, dare un nome che è un'ingiuria, un nome che qualifica una persona in modo così, così brutto. Però Adamo cambia il nome alla sua moglie, la chiama Chavà, Eva, che significa vita. Non tanto, non solo come un'espressione d'affetto, no, vita. No, a volte quando noi vogliamo esprimere il nostro affetto nei confronti di qualcuno lo chiamiamo vita mia. Non lo so come i mariti qui chiamano la loro moglie. Santo a sua moglie la chiama Gioia, si chiama Pina, ma quando parlano al telefono si chiama Gioia. So di Dino che la chiama, che ha il numero di sua moglie registrato sul telefono con un modo in cui la chiamava quando erano fidanzati. Ognuno di noi ha i propri nomi per esprimere un particolare affetto nei confronti delle persone. E Adamo chiamò da quel momento in poi sua moglie in un modo diverso. Non solo sei Eva, tu sei vita. Perché vita? Perché aveva creduto che la vita sarebbe venuta attraverso Eva. Perché aveva creduto alla parola di Dio, che il seme della donna sarebbe stato quello che avrebbe schiacciato il capo del serpente, e la sua fede portò Adamo a chiamare Eva in un modo diverso. Ed ecco la prima qualità della fede, il primo raggio di luce che troviamo in questo racconto. Piuttosto che considerare la condanna e la maledizione, Adamo aveva ricevuto terribili notizie da parte di Dio, che avrebbe faticato, che avrebbe dovuto, che la terra era stata maledetta, ma piuttosto che concentrarsi sulle terribili conseguenze del suo peccato, Adamo guardò alla speranza, guardò alla sua donna e la chiamò vita, perché ogni volta che avrebbe chiamato la propria moglie per nome si sarebbe ricordato di ciò che Dio aveva promesso. La vita e la vita eterna sarebbe stata la sua continua ancora di salvezza. In tutte le sue prove, in tutte le sue tribolazioni, fratelli, questo mondo è certamente un mondo di spine, di triboli, di difficoltà, di fatiche e di sudore, ma in tutto questo noi possiamo guardare avanti alle promesse di Dio e vedere la vita. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Così inizia il Vangelo di Giovanni, ma poi continua: tutte le cose fatte sono state fatte per mezzo di lei, e senza di lei nessuna delle cose fatte era stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non hanno potuto vincerla. La vita è Cristo. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Adamo da quel momento in poi avrebbe guardato a Eva pensando alla vita che Dio aveva promesso, alla progenie promessa. Questo è il primo raggio che ci riscalda e che ci illumina. Secondo raggio di luce, quello che troviamo al versetto 21. Dio, il Signore, fece ad Adamo ed Eva, sua moglie, delle tuniche di pelle e li rivestì. Questa azione descritta come compiuta da Dio è anche questa molto significativa, perché gli uomini furono rivestiti in modo adeguato, non ci viene detto nulla di come Dio lo fece, la dinamica di come si costruirono queste tuniche di pelle, poco in fondo ci importa, ma fu un'idea e una iniziativa divina. E il fatto che questi abiti furono tuniche di pelle implica la uccisione di animali, il sangue sparso, la vita tolta a un essere innocente. I primi a morire in questo mondo sono stati degli esseri che sono stati sacrificati per coprire la vergogna dell'uomo. Questo è un atto che è stato considerato come l'istituzione del sacrificio espiatorio. E infatti qui vediamo che la vergogna e il peccato di Adamo ed Eva sono stati coperti mediante la morte di una vittima. Il primo sacrificio sostitutivo, quello che Adamo ed Eva videro o compirono, fu passato alla posterità e fu compreso dai figli, in particolar modo Abele. Abele, che come vedremo nel prossimo capitolo, lo ripete, sacrificando dei primogeniti del gregge. Questo atto è molto importante, perché non comprenderemo gran parte della Bibbia se non capiamo che questo è stato un atto che ci fa comprendere che senza lo spargimento di sangue non c'è remissione di peccati. Il libro del Levitico non avrebbe senso se non lo vedessimo alla luce di questa azione di Dio. Qualche giorno fa ho parlato con una mia collega, una cara persona, anche lei si dichiara credente. Le ho detto: ma tu leggi la Bibbia? Certo che la leggo continuamente, ma non la capisco, non capisco nemmeno perché Gesù Cristo è dovuto morire sulla croce. E questo, capite, fratelli, è dovuto al fatto che la scrittura non è compresa dalle sue prime pagine. Questo primo accenno al sacrificio espiatorio ci fa comprendere la ragione della croce di Cristo. La vergogna degli uomini viene eliminata con il rivestimento di abiti provveduti da Dio. Giovanni Calvino commenta così, dice: il fatto che i primi abiti siano stati delle tuniche di pelle è servito affinché gli uomini, stando in abito simile, vedessero la loro bassezza, così come l'avevano vista prima nella loro nudità, e in questo modo si ricordassero del loro peccato. Dio avrebbe potuto fare degli abiti di seta, ma fece degli abiti di tuniche, di pelle, di animali. E ascoltate cosa dice Matthew Henry: abbiamo poco di cui vantarci dei nostri abiti, perché essi sono la prova della nostra povertà e della nostra vergogna. E noi le prime cose che facciamo ogni giorno è quello di rivestirci. Ogni volta che ci vestiamo e ogni volta che ci spogliamo dobbiamo ricordarci che tutto questo è a causa del nostro peccato, ma Dio è colui che copre la nostra nudità. Terzo raggio di sole, terzo raggio di luce. Al versetto 22 si parla della punizione dell'uomo. Infatti dice che Dio ha vietato di mangiare dell'albero della vita. Quell'albero della vita non dobbiamo pensare che avesse alcunché di magico, no? Che mangiando quel frutto l'uomo sarebbe diventato immortale. Era un simbolo, era un segno, era una sorta di sacramento della vita eterna, e l'allontanamento dal segno era un allontanamento della vita. È come quando ci si allontana dalla comunione della Chiesa e si smette di partecipare al simbolo del pane, del vino. Non è che quel pane o quel vino ci danno automaticamente la vita, è la fede che abbiamo in Cristo che ci dona la vita, ma per la fede che noi abbiamo in Cristo noi mangiamo del pane, mangiamo del vino, viviamo nella comunione della Chiesa. E l'allontanamento dalla comunione con Dio era stata segnata dall'allontanamento dall'albero del frutto dell'albero della vita. Perché Dio non volle che l'uomo mangiasse del frutto di quell'albero? Perché Dio non voleva che l'uomo potesse pensare di rimanere per sempre nella condizione in cui si trovava in quel momento. E anche in questa punizione c'è un raggio di luce, di speranza, perché la vera vita non è la vita biologica, non è vivere eternamente su questa terra che è la vera vita, perché la terra era stata maledetta, e vivere eternamente in quella terra maledetta sarebbe stata una vera maledizione. Questo mi fa pensare a quei programmi delle persone che vogliono farci vivere 120 anni o 150 anni, alle panzane di Panzironi, per esempio, no? Avrete sentito, ti sarà capitato qualche tempo fa, ho visto per televisione questo Panzironi che era intervistato e parlavano di questa dieta, 120 anni, e poi alla fine finisce sempre a tarallucci e vino per loro, perché poi ti devono vendere gli integratori che costano tot, e quell'altro che costa tot, eccetera, eccetera. Ovviamente, no? Tutto questo è per prendere in giro le persone con un semplice scopo, quello facendo leva su un tasto, quello del desiderio di vivere per sempre, del desiderio di vivere a lungo. Se qualcuno sta pensando di tutto questo, vi assicuro che il cristianesimo ha molto di più e molto meglio da offrire. Non dovete comprare nessun integratore, il prezzo è già stato pagato una volta per sempre alla croce, e non vi viene offerta la vita di 120 o 150 anni, ma Dio vi offre la vita eterna. Questa vita non è la vita qui e ora. C'è un certo predicatore americano che si chiama Joel Austin, che ha scritto un libro che si intitola La tua vita migliore adesso. E il suo scopo è proprio quello di dire: no, tu puoi vivere adesso la tua vita migliore, puoi diventare una persona migliore. Lo guardate, un bel giovanotto, un bel ragazzo, beh, insomma, sta crescendo, però un bell'uomo, alto, aitante, no? E allora si pensa che quella è il successo, quella è la vita del Vangelo. Niente di più falso, che giova all'uomo se avrà guadagnato il mondo intero e poi perderà l'anima sua. Solo chi muore in Cristo avrà una vita eterna che varrà la pena di vivere, perché sarà una vita davvero eterna. L'aspirazione a una lunga vita, quella di mantenere un aspetto giovanile a qualunque costo, di fare tutto per nascondere gli effetti devastanti del peccato sul nostro corpo, cose di questo genere, sono tentativi patetici e ridicoli di nascondere gli effetti del peccato e la morte. È come voler nascondere il sole con la rete. La nostra speranza deve andare a ben al di là di tutto questo. Immaginatevi di andare nel futuro. Fra 100 anni visitare il cimitero di Caltanissetta e fermarsi davanti alla lapide di Nicola Curatolo e leggere lì che quest'uomo era nato il 21 gennaio del 1932 ed è morto il 22 di ottobre del 2020. E qualcuno si ferma e dice: ma in fondo quest'uomo ha vissuto 88 anni, una bella vita, una lunga vita. E farebbe perlomeno 2 gravi errori. Prima di tutto perché il fratello avrebbe potuto vivere anche molto di più di quanto ha vissuto, di 88 anni. Tutto sommato aveva, nonostante la sua età, una buona salute. Ma secondo errore, molto più grave, è che la vita di Nicola Curatolo non sono stati quegli 88 anni che ha vissuto su questa terra. La vita di Nicola Curatolo è stata la vita in Cristo che durerà per sempre. E questo è quello che noi dobbiamo aspirare, fratelli. E questa è la nostra vita, è la vita in Cristo. La luce di una nuova speranza di vita eterna. Un'altra cosa, e sto per concludere, il quarto raggio di luce fu questo, la cacciata dall'Eden, che fu sicuramente la perdita dello stato di beatitudine, della contemplazione, della perfezione, della bellezza, dell'armonia, della creazione originale di Dio. Questo è stato terribile. L'Eden l'hanno perso, e dover andare via da là, da quella casa, quando Dio cacciò l'uomo dal paradiso, dove ci manderà? Ma pensateci però cosa ci viene raccontato dal capitolo terzo della Genesi. Quando Dio cacciò l'uomo dal paradiso, l'avrebbe potuto mandare all'inferno direttamente, ma non lo mandò all'inferno. Quando Dio cacciò l'uomo dal paradiso terrestre, lo avrebbe potuto mandare, che so, in un deserto, ma Dio non lo mandò in un deserto. Dio cacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre e li mandò su questa terra. Questa terra diede ad Adamo ed Eva la terra, che per quanto sottoposta a vanità rimane ancora un luogo meraviglioso, di grande potenzialità, un grande dono, ricco di beni che sono offerti gratuitamente e immeritatamente a uomini e donne ribelli a Dio. Guardate le meravigliose montagne delle Dolomiti, delle Alpi, ma anche senza andare troppo distante, anche le nostre catene montuose siciliane, sono dei Peloritani, delle Madonie, sono bellissimi. Guardiamo i tramonti, guardiamo il mare, guardiamo le campagne autunnali, guardiamo la meraviglia dei colori e dei profumi della primavera. Questo è quello che noi abbiamo avuto da Dio quando siamo stati cacciati dal paradiso. Ora, da una parte noi pensiamo, se questa terra è bella, chissà come sarà stato il paradiso, ma il paradiso terrestre. Ma Cristo ci ha spiegato che questo Dio altissimo ama e fa del bene perfino ai malvagi e ai ribelli. L'Altissimo è buono verso gli ingrati e i malvagi. Dio è un Dio di misericordia. E quindi quando noi pensiamo alla cacciata di Adamo ed Eva dal giardino d'Eden e pensiamo che a loro è stata data la terra, così come a noi è stata data la terra, pensiamo a quanto è stato grazioso e misericordioso questo Dio, che anche nel giudicare non si dimentica di usare la sua misericordia. E l'ultima cosa, l'ultimo raggio di luce che troviamo in questo capitolo, lo troviamo nel versetto 24. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante. E questo ci fa paura, no? E ogni volta che ho immaginato a questi cherubini che vibravano la spada fiammeggiante, è un'immagine paurosa. Però ho notato lo scopo per cui Dio aveva messo questi cherubini: per custodire la via dell'albero della vita. Ci viene detto che fu proprio a custodia della via dell'albero della vita che Dio pose i cherubini. E questo è davvero un raggio di speranza, perché gli angeli santi di Dio non sono i nemici dell'umanità. Dice lo scrittore agli ebrei che gli angeli sono spiriti al servizio di Dio, a favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Dio ha messo questi angeli a custodire la via verso l'albero della vita, non ha abolito la via all'albero della vita, non ha eliminato la strada che portava all'albero della vita, ma ha voluto proteggere la via e la strada che porta all'albero della vita in modo che non fosse profanata. Questa strada fu custodita e ostruita, però non sarebbe rimasta così per sempre. Infatti, questi angeli a custodia stavano lì e sarebbero rimasti lì fino a un certo momento. Quanti di voi hanno letto l'Antico Testamento sanno che a un certo punto nella descrizione del modo in cui si doveva fare il tabernacolo, Dio disse, e credo che sia scritto al capitolo 26 dell'Esodo, Dio disse che doveva esserci tra il luogo santo e il luogo santissimo dove c'era la presenza di Dio, dove c'era l'arca, un velo o una cortina, una tenda pesante di separazione. E su questo velo dovevano essere ricamati, molto probabilmente, questi cherubini. C'erano dei cherubini anche con le ali spiegate perfino sopra l'arca, che custodivano il propiziatorio, là dove veniva messo il sangue una volta all'anno da parte del sommo sacerdote. Ora, questi cherubini stavano a significare una cosa sola: la via è lì, Dio è lì, non si è ritirato, ma non è concesso a voi di poterci accedere, non è concesso ad alcuno di poterci accedere liberamente, ci può accedere soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno con il sangue, ma per la strada c'è, ma è chiusa, è protetta, è custodita, è sbarrata. Ma noi che abbiamo letto i Vangeli sappiamo che cosa è scritto al capitolo 27 di Matteo. Quando Gesù muore, al capitolo 27 di Matteo, ve lo voglio leggere in modo che chi possa rimanere ben impresso, versetti 50 e 51, è scritto così: Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito, ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò. Questa azione di Dio, da cima a fondo, fa sì che i cherubini non siano più a custodia della via al santuario, della presenza di Dio. Adesso è aperta, adesso che Cristo ha pagato il prezzo, che il sangue è stato versato, il velo è stato tolto e Adamo ed Eva dovettero lasciare l'albero della vita e l'uomo per migliaia di anni non l'avrebbe mai più visto, ma nel libro dell'Apocalisse noi troviamo ancora una volta questo albero della vita. Per tutta la storia della scrittura l'albero della vita scompare, ma dal capitolo 2 del libro dell'Apocalisse riappare. Guardate cosa è scritto al capitolo 2 al versetto 6, dice che a chi vince io darò, Apocalisse 2:6. A chi vince, il versetto 7, a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio, e alla fine della storia, in Apocalisse 22, dal versetto 14 al versetto 19, ritroviamo questo albero della vita. È detto così, lo leggo: beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita, per entrare per le porte della città. Fuori i cani, fuori gli stregoni, fuori i fornicatori, fuori gli omicidi, fuori gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, il seme di Davide, la lucente stella del mattino. Scusatemi. Quindi questo è l'albero della vita che è di nuovo presente a favore degli uomini. E l'apostolo Pietro dice che il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccidete appendendolo al legno della croce. Atti 5:30. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Galati 3:13. Ed egli ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e per le sue lividure. Voi siete stati guariti, dirà Pietro ancora in 1 Pietro 2:24. E questo è l'ultimo e il quinto raggio di luce. Noi dobbiamo andare prima all'albero della morte, che è la croce, dove il Figlio di Dio muore e tutto è tenebre, ma in queste tenebre noi vediamo la luce che risplende, la luce che risplende nelle tenebre. Poniamo la nostra fiducia in colui che è morto su quel legno, poiché questo è stato il mezzo affinché l'accesso all'albero della vita fosse ripristinato. E non possiamo fare altro questa mattina, così come siamo, credenti e non credenti, di ascoltare le parole di colui che dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, e correre tra le braccia di Cristo come un piccolo bambino correrebbe tra le braccia del proprio papà, della propria mamma, perché soltanto così potremo aspirare di sentire, nel giorno in cui ci presenteremo con il nostro corpo risuscitato, o semplicemente nella nostra anima in attesa della risurrezione: venite voi benedetti dal Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Anche nelle tenebre più oscure della cacciata di Adamo ed Eva, noi abbiamo trovato la luce della grazia del Vangelo. Andiamo a Cristo e lasciamoci illuminare dal sole della giustizia. Amen. Chiniamo il capo e ringraziamo Dio. Padre nostro celeste e Dio onnipotente, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché la vita e la verità e la grazia e la speranza e la luce e il bene sono venuti con il nostro Signore Gesù Cristo, e adesso noi abbiamo riposto la nostra fiducia in Lui e ti supplichiamo affinché nelle tenebre di questo mondo possiamo trovare quella luce che dona speranza e calore. Ti chiediamo queste cose, o Signore, chiedendoti e supplicandoti affinché tu possa chiamare a salvezza tante altre persone, in particolar modo coloro che hanno ascoltato l'Evangelo venerdì scorso, ma anche tanti altri attraverso la nostra fedele testimonianza. e soprattutto che tu possa salvare tra di noi, in mezzo a noi, i nostri figli, i nostri nipoti, questi bambini, oh Signore, che ascoltano la tua parola costantemente. Fa che non cada su luoghi induriti, ma che mediante il tuo spirito possa portare.